Ognuno di noi dovrebbe porre a se stesso questa domanda. Sto rinnegando la potenza di Dio? Stai rinnegando la potenza di Dio? Noi siamo salvati mediante la potenza di Dio. Non penso che qualcuno di noi possa dubitare di questo. Ma quanti ne stanno rinnegando la potenza? Se ci guardiamo attorno, moltissimi, quasi tutti. E noi rischiamo pure di rinnegare la potenza di Dio senza che magari lo vogliamo o senza che ce ne accorgiamo. Andiamo nel terzo capitolo della seconda epistola di Paolo al suo collega e allievo Timoteo, dove l'Apostolo Paolo inizia a scrivere cose che ci riguardano, che riguardano noi degli ultimi giorni, dove lui dice: ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini, dice, avranno solo l'apparenza della misericordia di Dio, e ne parleranno tanto di misericordia, la predicano questa misericordia, ma è solo l'apparenza, perché ne avranno poi di fatto rinnegato la potenza. Ma cos'è la potenza di Dio? Come si ottiene la potenza di Dio? Sappiamo che la potenza di Dio è lo Spirito Santo di Dio, che è molto più di potenza, perché è anche la mente di Dio, è Dio stesso, lo Spirito Santo. Saranno tempi difficili, diceva l'Apostolo Paolo, e quando ci guardiamo attorno non possiamo non pensare che questi non siano i nostri tempi, i nostri giorni. Forse la cosa degenererà ancora di più, ma sicuramente questi segni li vediamo. Saranno tempi sempre più difficili per quelli che vogliono seguire Gesù Cristo, non per il mondo. Il mondo si diverte, ma per quelli che vogliono seguire Gesù Cristo saranno tempi sempre più difficili. In che modo oggi stanno rinnegando la potenza di Dio? Anche quella parte del mondo che prima si definiva cristiano. L'Apostolo Paolo elenca alcune caratteristiche peculiari del nostro tempo, a cominciare nel versetto 2, proprio della sua epistola a Timoteo, nel capitolo 3, seconda epistola di Paolo a Timoteo, nel capitolo 3, a cominciare dal versetto 2, dice: saranno tempi molto difficili perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Prima, nei secoli bui, quelli chiamati Medioevo, c'era fame, la gente lavorava, non era amante di se stesso, era amante del pane, andava a cercare il pane, non aveva il tempo di giocare. Gli uomini saranno amanti di se stessi, dice la profezia, cioè edonisti, materialisti, narcisisti. Saranno, dice, avidi di danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto. Vediamo come le notizie si rimbalzano, come figli che uccidono anche i genitori. Si deve essere proprio senza affetto. Qualcosa che li porta a tale punto, ci deve essere la causa nascosta. Implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene. Senza amore per il bene significa avere amore per il male. Traditori, nel versetto 4 dice, temerari, cioè senza timore di Dio, senza timore di una punizione divina, orgogliosi, e poi conclude dicendo anche amanti dei piaceri, specialmente i piaceri della carne, invece che amanti di Dio. Amanti dei piaceri, specialmente della carne, anziché amanti di Dio. Oggi possiamo vedere questi segnali nella legalizzazione del cosiddetto amore o sesso libero, il cui insegnamento letale da parte dei sacerdoti della pornografia, detto tra virgolette, perché la pornografia ha i suoi sacerdoti, i suoi VIP, le sue stelle, e questo suo insegnamento letale è stato legalizzato a seguito della rivoluzione sessuale degli anni 60. Quindi dopo quasi mezzo secolo ci ritroviamo a vivere una situazione in cui anche nei programmi televisivi anche le cose più scellerate vengono applaudite. Con quali risultati? La depravazione sessuale sta danneggiando ogni altra sfera e attività della società e della famiglia. Danneggia il cuore dell'uomo. Ricordiamo che ha fatto crollare perfino le nazioni e gli imperi il degrado sessuale, perché è la punta dell'iceberg, perché sotto l'iceberg ci sono tanti altri comportamenti peggiori. E perché tutto questo? L'essere umano, quando arriva a fare certe cose, cessa di essere che cosa? Cessa di essere la naturale immagine e somiglianza di Dio. Parlo dell'uomo naturale, non dell'uomo credente o dell'uomo religioso che anela a diventare figlio di Dio. Parlo dell'uomo naturale. Adamo fu fatto a immagine e somiglianza di Dio prima ancora che lui si sognasse di prendere l'albero, il frutto dell'albero della vita o della conoscenza del bene o del male. Quindi c'è un livello di natura in cui Dio ci ha messo quando noi veniamo in esistenza, che è a immagine di Dio. Ci sono dei livelli di dignità a cui noi siamo chiamati a vivere. Il problema è che oggi anche molti presunti credenti in Dio stanno rinnegando la potenza di Dio. In che modo? Come dice l'Apostolo Paolo, 2000 anni fa l'ha detto e oggi noi lo vediamo, amando se stessi più di Dio. E ciò lo si vede dal suo legalizzare il sesso libero, che è la punta dell'iceberg. Ricordiamolo, quello che vediamo non è tutto, è solo la punta dell'iceberg, perché sotto la fibra della famiglia e della società è gravemente malata. E questa è la ragione principale per cui il mondo è impantanato a tanti problemi che solo Dio potrà risolvere. L'Apostolo Paolo lo aveva predetto nel tempo della fine, dice, la maggior parte della società avrebbe raggiunto, come sta raggiungendo, un altissimo grado di civiltà tecnologica, ma allo stesso tempo sarebbe dominata da varie malsane passioni per l'opera seduttrice di uomini e donne carichi di peccato che vogliono promuovere, legalizzare ogni depravazione sessuale e spingere il mondo ad applaudire queste cose. Sappiamo chi è l'autore dietro tutti questi uomini e donne ingannati. Nel versetto 7 dice l'Apostolo Paolo, sono persone che imparano sempre, notate bene, dice, sono persone che imparano sempre, cioè studiano tanto nei loro rispettivi campi, studiano sempre, sono dei dotti, degli scienziati, sono dei filosofi, sono dei quelli che studiano il commercio, le comunicazioni di massa, di come manipolare anche la mente delle genti, però senza mai pervenire ad una piena conoscenza della verità. E spesso chiamano in causa Dio queste persone. In televisione io ho sentito parlare il presidente di una grande compagnia multinazionale di comunicazione a livello globale, non dico il nome, il quale lui ha detto ringrazio Dio per avermi fatto così. Praticamente dice una parola per descrivere ciò che la Bibbia chiama depravazione. Lui ringrazia Dio per essere depravato, per aver ricevuto il dono da Dio di essere depravato. Quindi stanno cambiando il male in bene e il bene in male. Quindi spesso chiamano in causa Dio, ma senza mai capire né credere a tutto ciò che Dio dice nella Bibbia. Perché è la Bibbia quella che vogliono calpestare. Non è che non hanno occhi per vedere o un minimo di istruzione per leggerla e capirla. È la Bibbia che vogliono calpestare. Molti, perfino religiosi, perfino altissimi prelati in ogni chiesa, non credono che la Bibbia sia la parola di Dio. Non credono più che la Bibbia sia la parola di Dio. E ciò è successo in passato. Ma adesso questo fenomeno è su scala globale. E paradossalmente è promosso dal mondo che si definisce cristiano. Addirittura i cristiani, presunti cristiani, sono gli iniziatori di questo processo in Occidente. E poi si meravigliano perché l'Oriente gli sta dando filo da torcere. Non vedono che l'Oriente è il bastone di Dio, perché noi occidentali siamo quelli che siamo stati oltramodo benedetti materialmente. Ma che uso ne stiamo facendo di questa ricchezza materiale? Dio ce l'ha data perché abbiamo avuto per secoli la Bibbia, anche se male interpretata, anche se male applicata. Qualche cosina l'abbiamo imparata. Eppure oggi la generazione di oggi, quella degli ultimi giorni, sta rinnegando la potenza di Dio. Che la potenza di Dio inizia nella sua parola, la Bibbia. Come predetto dall'Apostolo Paolo, essi si oppongono alla verità biblica, da costoro dice allontanati, cioè non ti fare sedurre, non dice allontanati fisicamente, allontana le loro idee dalle tue, dice allontanati perché sono uomini corrotti di mente e sono riprovati quanto alla fede. Non hanno vera fede, ostentano di avere fede, perfino rappresentano Dio, ma non hanno la vera fede, sono falsi, sono dei falsi apostoli. Stanno rinnegando la potenza di Dio. E tu, noi, io, siamo sicuri che non siamo affascinati dal mondo, da queste tendenze? Qual è il tema e lo scopo supremo della nostra vita? Dovremmo saperlo. È lo stesso tema e scopo per cui Dio ci ha dato la Bibbia, cioè quello di salvarci. E quando parliamo di salvezza, dobbiamo anche sapere da che cosa dobbiamo essere salvati. Abbiamo bisogno di essere salvati dalla via del peccato che produce la morte. E abbiamo bisogno anche di essere, lo scopo della Bibbia è quello di condurci a essere figli, a diventare pienamente figli di Dio, non solo a immagine e a somiglianza, ma pienamente figli di Dio ed entrare nel suo regno. Ora, pensate se i nostri progenitori Adamo ed Eva avessero preso soltanto dei frutti dell'albero della vita e non della conoscenza del bene e del male, ci sarebbe stato bisogno della Bibbia, della parola di Dio? No. Lo scopo della Bibbia è quello di salvarci dagli errori dei nostri progenitori, delle generazioni passate. Quindi il tema e lo scopo della Bibbia è quello di salvarci e condurci al regno di Dio. Ma l'uomo per natura, senza fede, perché per natura la natura che ha ereditato dai propri genitori, progenitori, si stanca di combattere contro il male, si stanca di combattere contro le proprie debolezze. E se siamo onesti, noi lo sappiamo che anche Oscar Wilde ha detto che il miglior modo, l'unico modo addirittura, ha detto non il miglior, l'unico modo, e questo è l'inganno, perché non è l'unico modo per vincere una tentazione è cedervi, accontentarla. Non è l'unico modo. L'altro modo è quello di vincerla, la tentazione. Quindi una volta che è vinto, che siamo vinti dalle nostre debolezze, noi se abbiamo qualche credenza, delega a Dio il compito di salvarlo. Ci sono molti che hanno una certa credenza, ma davanti alle proprie debolezze si arrendono e delegano però a Dio il compito di salvarli. Delegano a Dio e dice siamo salvati, Cristo ha fatto tutto per noi, una volta salvati, salvati sempre. Ma non è così in realtà. Poi ci sono quelli che smettono di avere fede e diventano perfino schernitori. Il mondo oggi è molto più numeroso, molto più affollato di questo genere di persone. Dicono: dov'è Dio? Dio è morto, Dio non c'è. Andiamo in 2 Pietro, capitolo 3, per favore, in 2 Pietro, capitolo 3, nel versetto 9 dice che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia. Perché a molti dicono: sì, io sono stato battezzato, ma continuo a non fare, continuo a non superare le mie debolezze. Praticamente si rinnega la potenza di Dio, come se Dio in realtà non ha dato la potenza per farci vincere le nostre debolezze. E allora ovviamente alcuni, chissà quando Dio verrà, perché tante volte la fede inizia ad essere forte in noi, quando c'è il primo amore, per l'idea che questo Dio deve venire per darci o il premio o la punizione. Dio dice: non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Dio ci conosce, Dio conosce ognuno di noi e sa quali sono i nostri punti forti e i nostri punti deboli. La pazienza di Dio si dimostra in che cosa? Paolo dice che, e Pietro qui dice che, Dio è paziente verso di noi. Per questo ritarda. Ma non è che ritarda, Dio è paziente, ha stabilito un piano che è definito nelle sue feste e quindi non è che ritarda, è paziente. Ha stabilito un periodo in cui non è adesso il momento di intervenire. Però la pazienza di Dio si dimostra in che cosa? Nel tenerci in vita. Il semplice fatto che noi siamo in vita vuol dire che Dio ha pazienza verso di noi. Ogni istante della nostra vita è un dono prezioso di Dio per farci giungere a che cosa? Alla consapevolezza che abbiamo bisogno di Lui, di Dio, per essere salvati da una morte che rimarrebbe eterna se non ci fosse un giorno la risurrezione. In Ebrei 11:1. Chi non conosce questa affermazione dell'Apostolo Paolo, rivelatagli da Dio, dice: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Anche la nostra fede è legata alla nostra speranza che Dio porterà a compimento con assoluta certezza la nostra salvezza mediante la risurrezione dell'ultimo giorno. E la speranza è quella forza che tiene accesa la fede. La speranza non è soltanto una parola, come per dire: chi di speranza campa, disperato muore. Senza speranza non c'è vita, non c'è fede. La pazienza di Dio è infatti legata alla sua divina speranza che ogni essere umano arrivi un bel giorno a decidere di abbandonare le vie della morte e iniziare a fare opere degne di vita eterna, e non le opere morte della carne. Perché il mondo è nel caos? Dice: perché c'è il pericolo che tra Cina e America possa scoppiare una guerra? Tra Nord e Sud possa scoppiare una guerra? Perché c'è il pericolo che l'Europa unita non continuerà ad essere unita, ma crollerà assieme alle sue finanze, assieme all'euro? Perché il mondo è nel caos? Perché le nazioni sorgono e crollano. Per quale motivo? Perché le famiglie si disintegrano. Per quale motivo si disintegrano? Perché le chiese stanno fallendo miseramente? Tutte le chiese stanno fallendo miseramente, ad eccezione del popolo di Dio, che è disseminato nel mondo, il piccolo gregge sparso nel mondo. La risposta è semplice. Tanto semplice quanto incredibile, perché non conoscono o disconoscono la Bibbia, non la studiano più, non credono più che sia parola di Dio. Quando ascoltano qualcuno parlare nel nome di Dio, non vanno a verificare se quel qualcuno è un imbroglione oppure se è un vero servo di Dio. Non conoscono o disconoscono le leggi di Dio e mettono al posto delle leggi di Dio le leggi degli uomini. Le leggi degli uomini. Eppure è mediante la Bibbia che Dio ha scelto di comunicarci la via che conduce alla vita eterna. Non c'è un altro libro. Noi possiamo prendere i libri sapientali orientali dell'Estremo Oriente, oppure perfino del Medio Oriente, come l'Islam, possono avere delle prescrizioni, dei precetti magari di saggezza in qualche misura, ma non conducono, non ti dicono qual è la via, la vera via che conduce alla vita eterna. Non te lo dicono. Ti dicono solo dei palliativi di come cercare di vivere la vita su questa terra in pace, o cercare di ottenere i maggiori benefici su questa terra. Ma non ti dicono la vera via che conduce alla vita eterna. Dio vuole la nostra salvezza eterna, la vostra salvezza. E non ha mancato di indicarci nella via, nella Bibbia, che è il libro di Abramo, il libro di Adamo, il libro di Isacco, di Giacobbe, il libro di Gesù Cristo. In Matteo 19 c'è un episodio che tutti noi conosciamo, e ovviamente quella del giovane ricco che si avvicina a Gesù e gli pone una domanda dicendogli: maestro buono, in Matteo 19 dal versetto 16 in poi, maestro buono, che devo fare di buono? Notate bene quanta adulazione: maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli dice: perché mi chiami buono? Perché nessuno è buono. Sulla terra nessun essere umano è buono. E uno solo è buono, Dio. Però Gesù dice la via che noi dobbiamo seguire. Dice: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. E quando Gesù diceva questo, non esisteva il Nuovo Testamento ancora scritto. Queste parole sono entrate nelle orecchie di non solo del giovane ricco, ma di tutti gli altri astanti, ed era chiaro di quali comandamenti, a quali comandamenti si riferiva. Quello no, chiaramente ci sono oggi persino chiese che vantano di avere la verità eppure insegnano che i comandamenti sono stati aboliti da Gesù Cristo. Cioè, viene da piangere anziché da ridere. Quindi, dice, ora se tu vuoi entrare nella vita, riferendosi ovviamente alla vita eterna, perché entrambi erano vivi, camminavano sulla terra, ma se tu vuoi entrare nella vita, cioè quella eterna, osserva i comandamenti. Potete voi ereditare la vita eterna se trasgredite o ignorate i comandamenti? Anche uno solo? Se noi ne vogliamo uno solo, dice, noi siamo degni solo di peccato e quindi eredi della morte. E per questo moriamo, perché nessun essere umano sulla faccia della terra in effetti osserva i comandamenti. Molti pensano di sì, anche noi pensiamo di osservarli. E facciamo bene di pensare di osservarli o perlomeno di volerli osservare, ma dobbiamo stare attenti a capire che ci sono due modi di osservarli. C'è un modo di osservarli esteriore, in modo ritualistico, e c'è un modo di osservarli che viene dal cuore di Dio. Cioè, se noi li osserviamo perché spinti dal nostro cuore umano, i 10 comandamenti, inevitabilmente non li abbiamo osservati, perché siamo fallaci in questo. Noi possiamo osservare i comandamenti di Dio e possiamo dire che li osserviamo, se li osserviamo con il cuore di Dio, attraverso appunto la potenza di Dio, attraverso lo Spirito di Dio che Dio ci ha dato grazie a Gesù Cristo. Difatti nel versetto 18 il giovane ricco gli disse: quali comandamenti? E Gesù allora iniziò a specificare 10 comandamenti, ad elencarli: non uccidere, disse, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Quel giovane lo interruppe però, nemmeno lo fece finire Gesù, lo interruppe e gli disse, oh ma tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia infanzia, che mi manca ancora? Desidero che notiate questo a questo punto, è molto importante. Avete notato la mentalità di questo giovane ricco a suo modo molto religioso? Lui era molto religioso perché non gli avrebbe se non fatto una domanda di questa natura. Dice, se lui credeva di aver osservato i comandamenti di Dio fin dalla sua fanciullezza, che motivo aveva di chiedere, maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Evidentemente i comandamenti di Dio erano per lui banali, non erano per lui la massima espressione della bontà e della perfezione di Dio. Gli chiede cosa devo fare di buono, ma tu già hai da parte di Dio qualcosa di buono. Eppure lui voleva andare oltre. Quanti ce ne sono di questi che vogliono, che trascurano addirittura i comandamenti, ma poi pensano di essere santi perché fanno tante altre cose nei confronti dell'uomo, ma in netta però violazione dei comandamenti di Dio. Come per esempio andare a lavare i piedi o il sedere ai malati e nello stesso tempo adorare immagini e sculture e insegnare a milioni di persone l'idolatria. Nel versetto 21 Gesù, vista la presunzione di questo giovane ricco che considerava i comandamenti di Dio una cosa facile da osservare, Gesù lo mise alla prova e gli disse, se vuoi essere perfetto, perfetto c'è solo Dio, cioè, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo. Una cosa che soltanto Gesù ha fatto, ha dato la sua vita, invischiandosene se aveva case. Gesù e Maria possedevano due case, la Bibbia indica, una Nazareth e una Capernaum. Poi dice, dopo che tu vendi tutto, poi vieni e seguimi. Non gli aveva detto Gesù, vendi tutto, vendi quello che hai di superfluo. Non gli aveva detto certo di diventare un indigente o di vivere di elemosina. Difatti dice, poi vieni e seguimi anche se messo a morte, perché questo è amare davvero il tuo prossimo come te stesso. Gesù lo provoca invitandolo a fare il miglio in più. Ora, che piaccia o meno, Gesù chiede proprio questo a tutti quelli che vogliono veramente seguirlo. Lui chiede questo a noi, ad ognuno di noi. Difatti notate nel versetto 22, il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato perché aveva molte ricchezze. Gesù non gli aveva detto vendi tutto e vivi di elemosina. Il giovane ricco voleva sapere cosa fare di buono per avere la vita eterna, ma non voleva investire il proprio denaro nell'opera di Dio. Non voleva nemmeno essere un seguace o un apostolo di Gesù Cristo. E Gesù disse, a questo punto, quella famosa frase, dice, è più facile che un cammello entri per la cruna di ago che un ricco nel regno di Dio. Ora, la nostra più grande ricchezza è la vita stessa. Quindi non c'è bisogno di essere ricchi come Paperon dei Paperoni per avere l'attitudine di quel giovane ricco. Ognuno di noi nel proprio piccolo è appunto... si rattrista quando deve dare qualcosa di suo. Gesù non demonizzò la ricchezza di per sé, ma dette quella risposta per farci capire che il troppo attaccamento al denaro è avarizia, è un'opera della carne, è un porre fede nelle proprie ricchezze anziché nelle ricchezze che Dio ci dà, a cominciare dalla vita stessa che abbiamo. In altre parole, è idolatria, al di là delle mere dichiarazioni di fede. E Gesù rispose in quel modo anche per farci capire che senza la sua chiamata e senza il suo Spirito Santo non siamo in grado di osservare la sua parola, i suoi comandamenti. L'avere un'altissima opinione di noi stessi, cosa che accade spesso, non ci farà entrare nel regno di Dio. Difficilmente ricco entrerà nel regno di Dio, ricco non solo di denaro, tante volte possiamo, quell'essere, la nostra ricchezza tante volte è presunta ricchezza, è avere un'altissima opinione di noi stessi. E a cui Gesù rispose così, in Matteo 19, notate però la reazione, all'udire la risposta di Gesù, i suoi discepoli, non il mondo, i suoi discepoli, quelli che erano stati con lui molti, quasi 3 anni, i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero: chi dunque può essere salvato? Chi dunque può essere salvato? E Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio tutto è possibile. In altre parole, Dio può cambiare la nostra natura, quella natura che si è ammalata dal tempo di Adamo ed Eva, a motivo di Adamo ed Eva. Dio può cambiare il nostro cuore, facendo entrare il suo cuore nel nostro cuore, o meglio, sostituendo il nostro cuore con il suo cuore. Solo Dio però può fare questo. E lo ha fatto attraverso il suo unigenito figlio Gesù Cristo, lo ha fatto per noi, su di noi, in noi, per noi. Il suo sacrificio ci induce al ravvedimento e alla fede, cancella i nostri peccati, ci riconcilia a Dio Padre e ci rende beneficiari del dono dello Spirito Santo, cose che non possiamo generare da noi stessi. La nostra salvezza eterna viene attraverso la potenza di Dio. Come dice in Ebrei capitolo 2, nel versetto 10, conveniva, infatti, a colui per il quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria e di rendere perfetto, per mezzo di sofferenze, l'autore della salvezza. Ora, qui è bene notare che Gesù ha chiamato in causa sia, ha chiamato, è bene notare che qui Gesù è chiamato in causa sia come creatore che come figlio dell'uomo. In che modo l'uomo Gesù è stato reso perfetto? Attraverso le sofferenze, non attraverso la sua risurrezione, perché lui prima di venire al mondo era già perfetto, ma come uomo fu reso perfetto attraverso le sue sofferenze. Non illudiamoci che noi possiamo raggiungere o crescere nella perfezione senza sofferenze. Perfino il marmo soffre, se così posso dire, sotto i colpi dello scalpello dello scultore, perché un'opera d'arte spunti alla luce. La risurrezione a vita eterna è stata la conseguenza dell'essere stato disposto a morire pur di non trasgredire i comandamenti. Ora pensiamo che se Gesù si fosse fatto sedurre da Satana o dagli uomini, se lui fosse stato veramente degno di risurrezione. Egli fu disposto a morire al posto dei peccatori, di noi peccatori, pur non essendo egli stesso un peccatore e non avendo peccato mai. Per questo motivo Gesù è diventato l'autore della nostra salvezza eterna. La salvezza o la vita eterna è un dono. Quello che Dio ci promette è un dono, ma dobbiamo capire di più in profondità che cosa significa questo dono. I comandamenti non hanno di per sé il potere di salvarci, ma hanno lo scopo di indicarci la via della salvezza, la nostra buona volontà, quindi di metterla in pratica mediante la fede nel sacrificio espiatorio e nella risurrezione di Gesù Cristo, ci rende degni di ricevere la salvezza eterna. Lo ripeto questo concetto. I comandamenti non hanno di per sé il potere di salvarci, ma hanno lo scopo di indicarci la via della salvezza. E la nostra buona volontà di metterle in pratica, mediante la fede nel sacrificio espiatorio e lo Spirito di Dio, ci rende degni di ricevere la salvezza eterna. Questa buona volontà è indispensabile, quale prova della nostra reale conversione di vita. E questo mondo ha disperatamente bisogno di essere salvato dagli inganni dei falsi angeli di luce. Questo mondo ha disperatamente bisogno di essere convertito, di essere salvato dagli inganni dei falsi angeli di luce, apostoli di Satana, il diavolo, i quali manipolano e dominano le menti di milioni di persone mediante la televisione e i mass media, facendo prevalere le loro leggi malsane anziché quelle di Dio, facendo applaudire quelli che fanno il male e biasimare quelli che fanno il bene. Proprio come 2000 anni fa, in Atti capitolo 3, vi ricordate quando Stefano, il primo diacono, viene martirizzato perché dice la verità e viene martirizzato perfino dai suoi connazionali giudei. Atti 3, dal versetto 14, lui, diacono Stefano, denunciava prima di essere martirizzato: voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che al suo posto fosse liberato un assassino. E così uccideste, notate bene chi essi hanno ucciso, voi uccideste l'autore della vita, che Dio ha perciò risuscitato dai morti e del quale noi siamo testimoni. In qualità di autore della vita, Gesù è chiamato, in Apocalisse 3,14, anche il principio della creazione di Dio, cioè il primogenito di ogni creatura e l'immagine dell'invisibile Dio. Colossesi 1,15. Ed è chiamato così in riferimento al suo essere il primogenito dai morti. Capite il significato di queste scritture? Di quale creazione sta parlando? Non della creazione degli angeli o della successiva creazione, cioè quella di Adamo ed Eva. Sta parlando della nuova, futura creazione, quella che vedrà nuovi cieli e nuova terra, di cui Gesù è ora l'unico e primo ad esservi entrato, come nostro pioniere e condottiero. Lui è primogenito dai morti, proprio è il principio della creazione, di questa creazione futura, mentre molti ignorantemente lo riferiscono a un principio passato. È il principio di una creazione che è in atto in noi e che deve essere compiuta al momento dei nuovi cieli e della nuova terra, cioè la risurrezione. Gesù Cristo è stato il secondo Adamo, che a differenza del primo è diventato il primo a nascere nel regno di Dio, affinché avesse il primato in ogni cosa, dal momento che tutte le cose sono create da Lui e per mezzo di Lui. È un mistero che molti non capiscono, che per noi non dovrebbe essere un mistero. Questa verità è corroborata in Ebrei 12, dove l'Apostolo Paolo ci esorta a perseverare nella santa via. Dice: tenendo gli occhi su Gesù, in Ebrei 12 verso 2, tenendo gli occhi su Gesù che è autore e compitore della nostra fede. Qui la scrittura afferma che Gesù è il vero autore della nostra fede ed è anche colui che la completerà. La scrittura continua dicendo: il quale, cioè Gesù, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Egli non rinnegò lo spirito che Dio gli dette sin dalla nascita, sin dal suo concepimento. Quale vituperio Gesù disprezzava? L'essere diffamato, flagellato e condannato a morte come un malfattore. Quale vituperio disprezzava? Il dovere un giorno soffrire sulla croce, Perciò venne al mondo, certamente non per celebrare i compleanni anno dopo anno. Ve lo immaginate Gesù anno dopo anno strisciando le mani, strofinandosi le mani, dicendo: oggi è il mio compleanno, vediamo quanti regali mi porteranno. Non era questo lo spirito di Gesù, perché non era venuto per questo fine. Era venuto per sacrificarsi al posto dell'umanità. Lo sapeva fin da prima della creazione del mondo, che lui doveva venire nel mondo e dare la sua vita per il mondo. Lo sapeva fin da prima della creazione del mondo. Gesù quale gioia coltivava, è quella che dovremmo coltivare tutti noi, quella che dovremmo coltivare tutti noi. Coltivava ogni istante la gioia di condurre molti altri figli alla gloria. Questa era la gioia. Avete voi questa gioia? Di condividere la parola di Dio con altri per condurli alla gloria di figli di Dio. Coltivava la gioia di ritornare al Padre con la stessa gloria di prima. Come poté Gesù fare tutto questo? La Scrittura afferma che egli era stato generato dallo Spirito Santo, era ripieno di Spirito Santo fin dal suo concepimento nel grembo di Maria. Era Dio fattosi carne. Era lo Spirito, la potenza di Dio fattosi debole. Lo Spirito Santo lo rese progressivamente e pienamente consapevole della sua missione terrena, man mano che il bambino crebbe, diventando fanciullo e poi uomo. In Luca capitolo 2, nel versetto 40, vediamo questa meravigliosa rivelazione che il bambino cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza divina, e la grazia di Dio era sopra di lui. La grazia di Dio non significa sempre perdono, in questo caso era il dono, la ricchezza, la potenza di Dio. Quando noi riceviamo un grande dono, una benedizione, è una grazia di Dio. Quando un uomo o una donna nascono sani, senza malattie, è una grazia di Dio. La grazia non è solo per sempre perdono, può anche essere un dono elargito da Dio, un dono immeritato. In Luca sempre 2, nel versetto 41, narrata l'episodio in cui Gesù, ancora dodicenne, rivela di essere consapevole del perché era venuto al mondo, ai suoi genitori lo rivela. Disse, vi ricordate l'episodio in cui andarono a fare la festa dei tabernacoli e poi, dopo che finirono i giorni della festa, se ne ritornarono? Erano passati 3 giorni. E questi qua, vedendo che Gesù non era venuto con la stessa carovana, ritornano a Gerusalemme, cercano per 3 giorni senza trovarlo. Alla fine lo trovano nel Tempio. E lo rimproverano: ma ci hai fatto veramente spaventare. E lui cosa gli dice? Perché mi cercavate all'età di 12 anni? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco come lui vuole che ognuno di noi sia, perché lui ci ha dato la stessa potenza, lo stesso spirito, a meno che quella potenza noi la stiamo rinnegando. E la rinneghiamo tutte le volte che non ci occupiamo delle cose del Padre nostro. Perché questo è lo scopo supremo per cui noi siamo chiamati per primi e Dio ci dà ancora con la sua pazienza di vivere. Gesù e la sua famiglia osservavano, come dice la Scrittura, fedelmente la legge del Signore e le feste di Dio. E a quel tempo non c'erano certo automobili, aerei o treni e non c'era nemmeno l'opulenza che abbiamo oggi. Avevano solo la buona volontà, l'amore per Dio. I dottori nel Tempio erano sbigottiti dalla parola del dodicenne. Infatti colui che Dio ha mandato, dice la Scrittura in Giovanni 3, versetto 34, colui che Dio ha mandato, e ognuno di noi deve identificarsi in colui che Dio ha mandato, dice, proferisce le parole di Dio. Non le proprie parole o le parole del mondo o di Satana. Proferisce le parole di Dio perché Dio non gli dà lo spirito con misura. A meno che noi pensiamo, sì, ma io sono così perché Dio non mi dà tutto lo spirito, me ne dà troppo poco. Ecco che chiamiamo Dio bugiardo e rimproveriamo addirittura, senza rendercene conto, Dio di non averci dato la forza necessaria, quando siamo noi che con le nostre scelte rinneghiamo la sua potenza. Quindi non è quello che dovremmo anelare pure noi? Cioè che lui proferiva le parole di Dio, le parole di Dio come inviati da Dio al mondo. E Gesù da dove attingeva questa capacità di osservare i comandamenti e di annunciare il regno di Dio a un mondo generalmente ostile? Perché il mondo era anche a quel tempo generalmente ostile. E quindi lo attingeva dallo Spirito Santo, dal Padre. E lui diceva, io senza il Padre non potrei fare nulla. Come molti di voi sapete, i capitoli 14 e 15 del Vangelo di Giovanni rivelano che lo Spirito Santo proviene da Dio attraverso Gesù Cristo, viene a noi attraverso Gesù Cristo. Ora, se siamo chiamati da Dio, siamo anche mandati a proferire le parole di Dio attraverso una costante crescita spirituale. Difatti, andiamo in secondo Pietro, nel capitolo 1, notate, dove dice: grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. L'apostolo Pietro auspicava che i fratelli del suo tempo potessero crescere nella conoscenza di Dio e di Gesù. Ma questo non poteva avvenire senza le scritture. E questo fu quello che spinse gli scrittori neotestamentari, appunto, a mettere su quello che noi oggi chiamiamo Nuovo Testamento, per completare le scritture dell'Antico Testamento. Dobbiamo crescere nella conoscenza di Dio e di Gesù mediante lo studio della sua parola, la Bibbia, mediante la preghiera e costante contatto con Dio. Senza Bibbia, senza preghiera, è impossibile ricevere questa potenza di Dio. Ed è impossibile crescere nella conoscenza di Dio e di Gesù. Difatti nel versetto 3 lo dice chiaramente. Dice, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati, mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Queste promesse ci rendono partecipi della natura divina, ma queste promesse non le possiamo imparare leggendo i libri sapientali dell'Oriente o del Medio Oriente, le possiamo apprendere se leggiamo la Bibbia e se le crediamo, dopo essere fuggiti, notate bene, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo. A motivo della concupiscenza, nel mondo c'è corruzione a motivo dei desideri sfrenati, dei desideri di cui non si ha autocontrollo. Da notare che possiamo diventare partecipi della natura divina soltanto per mezzo delle promesse di Dio, che Dio ha rivelato nella Bibbia, ma questo soltanto dopo essere fuggiti dalla corruzione, cioè Dio si aspetta da noi un'iniziativa, dobbiamo fuggire. Perché questa corruzione nel mondo c'è a motivo della concupiscenza e della lussuria o più semplicemente a motivo dell'indifferenza, dell'egoismo e dell'avarizia. Facciamo attenzione perché i VIP e i potenti di questo mondo, per incrementare il loro commercio e i loro introiti e quindi i loro malsani piaceri carnali, stanno promettendo alle masse una illusoria felicità attraverso la progressiva legalizzazione a livello mondiale di ogni sorta di concupiscenza carnale. Attenzione, si chiama questo libero mercato, si chiama questa globalizzazione. Primo Giovanni 2,16, ci stiamo avvicinando alla fine, dice: perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo, cioè dal diavolo, che vuole dominare, distruggere le menti deboli attraverso la permissività. È facile cadere nel peccato, come è facile, per esempio, mangiare un chilo di carne in più e diventare obesi. È molto più difficile uscire dal peccato, cioè per esempio dimagrire. Io lo vedo questo su di me, quando io abuso un pochettino prendo alcuni chili in più, ma poi per farli perdere, quello che ho guadagnato in un'ora di cibo, di pranzo, di cena, ci vogliono settimane. E così è con il peccato di qualsiasi altro genere. Se io cado in un'abitudine sbagliata o in un vizio, per uscirne è molto difficile, impossibile per l'uomo, a meno che l'uomo non rinnega la potenza di Dio. Dice in Giovanni 6,63, Dio rivela che è lo Spirito di Dio quel che vivifica l'uomo. Noi vogliamo riuscire nelle nostre imprese. Non rinneghiamo la potenza di Dio, che è lo Spirito di Dio, perché ci vivifica se lo riteniamo, se lo curiamo. La carne, dice, non giova a nulla, tant'è vero che ci ammaliamo e alla fine, che ci piaccia o meno, moriremo. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Certamente noi siamo salvati mediante la potenza di Dio, ma quanti stanno rinnegando la potenza di Dio? E voi, noi, tu? In conclusione, fratelli e sorelle, sappiamo bene che, come dice l'Apostolo Paolo in Efesini 2,10, noi siamo opera sua. Noi siamo stati salvati mediante la potenza di Dio, siamo opera sua, ma non siamo salvati sempre. Soprattutto se rinneghiamo la sua potenza. Perché essere opera sua è solo una parte della verità. I tempi si stanno facendo sempre più difficili e molti, perfino alti prelati, si oppongono alla verità della Bibbia e non l'usano nemmeno per tappare la bocca agli scellerati. La potenza di Dio è così rinnegata. Per non rinnegarla, dobbiamo avere una conoscenza completa della verità. Essa è rivelata nella Bibbia, la quale afferma che noi siamo opera di Dio, sì. Noi siamo opera di Dio certamente, ma a quale scopo? A quale scopo siamo opera di Dio? In Efesini 2,10, ecco la grande verità conclusiva di questo sermone. Noi siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare, per compiere le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. E quali sono le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo? Chiedetelo là fuori e quasi nessuno ve lo saprà dire. Chiedetelo agli altri prelati, non ve lo sapranno dire. Le opere buone sono vivere i comandamenti di Dio, di cui nessuno più gli interessa nulla oggi. Questo è l'unico modo per non rinnegare la potenza, lo Spirito di Dio. Questo richiede la nostra collaborazione, la nostra scelta quotidiana di collaborare volontariamente con Dio in modo da far nostri la sua santa volontà e il suo santo operare, affinché il suo cuore sia il nostro cuore, affinché il nostro cuore sia sostituito dal suo. E difatti dice in Filippesi 2, nel versetto 12, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. E come collaboratori di Dio, per concludere, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano. Noi riceviamo la grazia di Dio in vano se rinneghiamo la potenza di Dio dalla nostra vita. Fratelli, Teniamoci uniti a Dio e alla sua parola, la Bibbia, e la potenza di Dio non ci abbandonerà.